Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Arrivate ad un totale di 2 dadi.
Molti più di quelli che si potevano sperare.
Sinceramente sì.
Abbiamo speso.
Ci sta.
Ma adesso tiro 1-2, guarda. Roll Fortune, Number of Dice 2, Submit. 5-2.
5-2, perfetto. Ok. Il vecchio Ibeck vi parla per quello che è necessario per darvi le informazioni di dov'è il Tempio dell'Alba, che praticamente è da lì dove siete, puntando verso nord-nord-ovest, quindi dove di nuovo ricominciano le montagne, ma non le montagne che dividono Plainsworth da Sunstrider, ma le montagne del nord. Quindi è una delle zone collinose prima di poi andare alla cornice del mondo che chiude a nord tutta quanta la zona dell'Ardermark nelle montagne. Il viaggio non è lunghissimo e la cittadella del tempio è arroccata su questo sperone che praticamente si alza in maniera molto improvvisa dalla foresta circostante di una trentina, 30-40 metri rispetto al piano sottostante. Viaggiate senza grossi problemi quando vi ritrovate sotto questa pendice rocciosa a doverla scalare. Il primo problema che vi trovate ad affrontare è sotto una pioggia battente di un temporale fastidioso che continua a piovervi addosso dalla metà mattina, adesso siamo a metà pomeriggio, sotto questo temporale che rende le rocce scivolose e i passi instabili, vi trovate di fronte alla realtà dei fatti che vede quello che era un lungo ponte sospeso ad arcata unica che permetteva di passare quello che è un crepaccio. Immaginatevi una profonda fenditura all'interno di questa roccia sulla quale è costruita la cittadella. Il sentiero passava su questo ponte in pietra per potersi poi inerpicare in quella che è una scalinata scolpita sulla parte centrale proprio di questo sperone. Questo ponte roccioso è crollato. Forse è stato fatto crollare durante l'assedio di Blighter, forse le intemperie. Fatto sta che avete di fronte a voi un vuoto di 5-6 metri su un baratro fondo una quindicina di metri. Allora, posizione rischiosa. Il rischio è che siete vicini alla città e avvicinandovi avete visto le vedette della città. Sono praticamente fermi come se fossero manichini. Sono figure umane, portano una cappa nera addosso, maniche abbastanza lunghe da nascondere addirittura le mani, e in volto portano una di quelle maschere bianche da dottore della peste. Li riconoscete come morti anche se non, come dire, non hanno evidenti segni di oscenità o di marcescenza sul corpo, cosa anche perché non si vede nessuna parte del loro corpo, semplicemente perché dondolano al vento in modo estremamente innaturale. Sono praticamente fermi nella pioggia del pomeriggio, raramente si muovono cambiando posizione, per il resto restano in piedi in questa forma di passività. Ce li avete sopra di voi una quindicina di metri, siete a metà della scalata di questo spuntone di roccia, 20-15 metri, e stando abbastanza accorti, riuscite a fare questo passaggio sul ponte senza essere visti, però c'è l'evidente rischio di essere avvistati. In più, tutti i pericoli che vengono dal fatto che c'è un baratro sotto di voi e un ponte crollato. E piove. Non poteva andare peggio.
Ah, che vita di merda quella della regione, mamma mia. La contessa Albrecht avvicina con un gesto della mano a Mara.
Amara è già lì e ha la testa storta come se stesse ascoltando e utilizzando tutti i suoi sensi, tranne quelli della vista, per ovvi motivi, ha una benda.
Sei tu che conosci questa zona meglio di noi, anche se. Guarda un attimo la benda, l'Albrecht, dietro la maschera. Senza il ponte ci sono vie più agevoli.
Sì, la conosco come i palmi della mia mano. Sembrano importanti i palmi della mano per i gemelli o per la religione dei gemelli. Dunque, boh. Conosco altri punti d'accesso oltre a sto ponte?
Allora, tu sai che questo era fatto, questo è un tempio di pellegrinaggio e come spesso è come dire, in questi casi sono arroccati con una via che è fisicamente e simbolicamente difficile da percorrere. Quindi è un po' una metafora della difficoltà del pellegrino, eccetera, eccetera. E fondamentalmente è un posto fottutamente facile da difendere. Quindi no, non ci sono altre vie percorribili.
La via del mio pellegrinaggio è per questa strada e non ce ne sono altre.
Scusa, al netto di scalare la roccia, cioè nel senso uno dice, vabbè, questo è un sentiero, immaginatevi comunque largo 1,5 metri, e spianato di lastre, no? L'alternativa è quella di lasciarsi il sentiero alle spalle e scalare la montagna, il che vuol dire farsi gli ultimi 10 metri in vera e propria scalata a piombo, fino ad arrivare sui bastioni delle mura.
E lo dice, per un momento sta silenziosa come ad ascoltare dentro di se stessa i suoi pensieri e poi lo dice al netto di scalare la roccia.
Erminia guarda da un'altra parte, ignorando la seconda parte del commento. Aiutami a visualizzarla, Antonio. Cioè, noi abbiamo proprio bisogno però di crearci un passaggio di qualche genere.
Sì, l'alternativa è o, come dire,
Non
riuscire a
è che
passare.
è poco agevole, è proprio
No, il ponte è
impossibile.
proprio crollato, quindi c'è un vuoto di 4-5 metri tra
Ok.
una testa di ponte e l'altra. Quindi o si tirare delle corde, issandole, qualcuno va di là, oppure facendo come dire, il giro per sotto, qualcuno scende il baratro, sale dall'altra parte e poi issate un qualche modo per percorrerlo. Queste sono due vie con cui poter affrontare la cosa.
Oppure utilizziamo il baratro come trincea naturale. Ma loro sono a portata? Quanto distanti sono? Cioè, c'è questo ponte e questi specie di dottori della peste. Quanto distanti sono?
In linea di tiro, boh, una trentina di metri, però essendo che voi siete sotto e vicini allo strapiombo,
Non è
non
molto.
è facilissimo da vedere e soprattutto queste figure stanno lì abbastanza, come dire, abbastanza passive guardando di fronte a loro, non stanno facendo la vedetta guardando dietro gli angoli morti e cose del genere.
Capitano, prendete tre uomini e risalite per la via che trovate più agevole. Portate con voi gli strumenti da roccia e vi occuperete di issarci.
Mikhail la guarda, fa un cenno d'assenso, vedi che sbianca un po' in volto quando nomini gli gli attrezzi da roccia, che non ha portato, ma si arrangerà con quello che può, e facendoti il saluto militare torna dagli Ember Walls, seleziona quelli secondo lui più adatti e senza troppe parole comincia a scalare, cerca il sentiero più comodo, diciamo, e mette d'impegno.
Amara ha un climbing kit.
E dai, mi immagino, se vogliamo immaginare un breve flashback, che dato dove stiamo andando ci siamo premuniti di portare una cosa piuttosto basilare, non parlo di strumenti per fare una parete di 30 metri, però corde, un paio di chiodi.
Facciamo che ok, e allora usiamo quello.
Uh-huh. Sì, parlavo a livello di fiction, non a livello di
okay.
Di tiro poi.
Come procediamo? Manuvra?
E tu cosa vuoi fare? Vai a scalare, praticamente scendi e risali in modo da poter fissare di là una testa di ponte?
Sì, mi è stato dato l'ordine. E semplicemente
direi che allora è un manoeuvre. Scalare, e fare eccetera è manoeuvre. Sì. Più che altro, Amara, tu li segui o no? Considera che tu sei, come dire, praticamente sotto il comando della Albrecht, ma formalmente libera di muoverti perché non sei una sua sottoposta. L'avete pagata, questa tua libertà l'avete pagata con un dado di ingaggio.
Ah, io li seguo. Perché io ho gli attrezzi da roccia, dunque.
Ok.
Se ci permetti di gestire tutti quanti con un'unica azione, pensavo di guidare un'azione di manoeuvre di gruppo.
Allora, secondo me, io farei così. È un'azione, un tiro, portare di là e fissare una testa di ponte. E poi una seconda cosa è trasferire il resto della squadra dall'altra parte.
Ok.
Allora, se va bene, Amara va con gli Ember Wolves. E immagino che sia lì vicino il discorso per affrancare una corda di là con un qualche chiodo, qualche cosa del genere. Lei si offre per fare il salto o l'arrampicata, insomma, però magari gli Ember Wolves la assicurano con una corda.
In realtà vedi che Mikhail, questo come si chiamano? Questo Zemiata molto giovane, probabilmente 18 anni o poco più, ti guarda un po', beh, non lo vedi, ma senti che nelle sue parole, nel suo tono, c'è chiaramente un po' di soggezione alla tua presenza, quindi se non richiedi te di essere assicurata o legata, lui fa quasi finta che non ci sei o che ti lascia, insomma, ti lascia fare la tua parte, dato che non sei ancora membro della legione vero e proprio.
No, lei si fa avanti.
Va bene, è un'azione di gruppo. A questo punto partecipate tutti e vi date il turno durante la fase di discesa, quando la gola si fa abbastanza stretta per saltare da un fianco all'altro di questa gola, quindi cambiare lato del ponte crollato, forse anche usando come appoggio qualcuna delle grosse pietre che a un certo punto si è incastrata in questa spaccatura, e poi riscalare 4-5 metri verso l'alto per ritornare al sentiero, ma questa volta dall'altro lato.
Esatto, il mio obiettivo come Albrecht sarà praticamente farlo per ultima, non perché ma perché sono quella più pesante e meno capace, diciamo, di una manovra simile, quindi mando avanti loro che poi mi assicurano con la corda e poi comincio a fare la manovra e mi faccio...
Sì, poi per voi che rimanete lì la cosa è molto diversa, nel senso che nel momento in cui avete una corda tesa e fissata sui due estremi, voi potete semplicemente muovervi sulla corda tesa passandovi da una parte all'altra senza dover scendere sul fondo della gola e tornare su. Voi muovete in linea. Poi sarà molto più facile se riesce il primo tiro.
Mikhail, c'è la manovra?
Sì.
Ok, dunque chi è che fa? Chi è che guida?
Posso guidare io volendo?
Vai.
È abbastanza. Allora. Ok, facciamo che il dado della squadra è l'ultimo che viene fuori.
In questo caso tu sei parte della squadra, quindi non tiri un dado in più per la squadra.
Ah, tiro semplicemente. Vabbè, sono usciti tutti i 5.
5-5-5, ok. Allora tu tiri a nome di tutta la squadra, quindi a nome di tutto il gruppo, non hai né bonus né malus in questo tiro.
È un
E poi c'è il
5.
tiro aggiuntivo invece di Amara.
Sì, domanda. Io ho diverse cose in ballo, ho sia gli attrezzi per farlo, sia la benda sugli occhi. Che cosa vuol dire? Ho anche uno di manovra. Aggiungo un dado, cosa diminuisco l'effetto?
Allora,
Cosa.
normalmente tu agisci con l'effetto ridotto, hai le attrezzature per farlo, quindi semplicemente nell'ambito dell'azione di gruppo direi che siamo a pari, tiri il tuo dado senza modificatori.
Ok, effetto standard, bonus dice, niente, tiro, vedo cosa succede. Ho fatto anche io un 5.
Ed è il quarto 5.
Nessuno ha fallito.
Ok,
Niente
successo
perso.
ad un costo. Quindi, da posizione rischiosa, io semplicemente metto due tick su un clock da 4 delle vedette, che per quanto catatoniche siano, probabilmente a un certo punto boh, qualcosa ruzzola giù, un po' di pietre, del pietrisco, nonostante la pioggia scrosciante, un sasso un po' più grosso fa un rumore rimbalzando giù dai lati di questo crepaggio. E per un attimo la vedetta sembra, come dire, sembra riaversi e ruotare la testa verso di voi, a meno che non vogliate assorbire la conseguenza. Direi di
No.
no al momento.
Allora,
Ci sta, ci sta.
Mikhail, una cosa che potrebbe essere interessante è che tu pensavi, ok, adesso ho questa di mezzo che la devo proteggere, eccetera, eccetera, è bendata, dunque inciamperà dovunque. Allora, a parte che effettivamente è utile avere una cordata per scendere, cose del genere, un gruppo da seguire. Cioè, vedi che lei prima ascolta, prima di mettere il piede, cioè, tasta, va avanti. Piano, però lo fa con decisione e lo fa in una maniera che potresti capire che è molto abituata a fare così. Dunque non è poi così un impedimento come potevi pensare.
Certo, probabilmente i primi metri, Mikhail passa metà del tempo a guardarsi indietro, assicurarsi che questa qua non precipiti trascinandoli tutti nel crepaccio. Ma effettivamente poi ripensandoci, questa è arrivata fin qui, senza proprio problemi, nella foresta piena di radici e massi e altro. E quindi con un leggero sorriso si concentra sulla scalata.
Siete di là e siete in condizioni di poter fissare il picchetto e tirare una o due corde in modo che il resto della squadra e la Albrecht passino il vuoto di questo crepaccio. Oltre ad aver ruotato la testa e aver guardato in giù, senza probabilmente comunque avervi visto direttamente, non sembra queste vedette abbiano in qualche modo modificato la loro posizione. L'Albrecht, dalla sua posizione, riesce a vederle ancora immobili per ora. Albrecht, dimmi tu come la gestisci.
Io mi faccio. Io pensavo di calarmi un minimo e di fare semplicemente tutta quanta la manovra in estrema sicurezza, nel senso che c'è un paio di persone a tenere la corda. Se mi dici che con l'armatura pesante riesco a, diciamo, attraversare il ponte di corda a braccia e gambe, faccio anche quello.
Tu
Però
hai
mi
ancora due
sembrava un.
uomini dal tuo lato, giusto? Ok.
Immaginavo io.
Allora, secondo me, la posizione resta rischiosa, nel senso che comunque, insomma, gli agganci della corda li avete fatti e tutto, però comunque, insomma, è un attraversamento improvvisato, pesante, però non vedo grosse modifiche. Sarebbe.
Questa cosa siamo rischiosi. Maneuver, tiro per me, il secondo dado sarà loro praticamente.
Vai e vediamo che succede.
Bonus dice. Beh.
Ok, ancora una volta.
Mononumero 4.
Esatto.
Allora adesso alziamo la posta e facciamo così. Tiro rischioso 4-5, ce la fai. Ci vuole un attimo più di tempo, visto proprio il tuo equipaggiamento. Nel mentre in cui riescono a issarti dall'altra parte e con te sono arrivati anche i due wolves che ti accompagnavano, uno dei due sgrana lo sguardo e a pochi passi da come si chiama, Giacomo, il tuo personaggio?
Mikhail.
A pochi passi nella penombra del pomeriggio che avete di fronte, in questa pioggia, sembra comparire senza nessun rumore, senza nessuna come dire, nessuna cenno di preavviso, una di queste figure ammantate. Difficile capire da dove sia venuta fuori, considerando che non ci sono luoghi dove nascondersi, cioè è tutta pietra, c'è la parete di pietra, questa piccola scalinata e poi tutto è un burrone. Fatto sta che a due passi da te c'è questa figura in una posizione praticamente in atterraggio a tre punti, che un attimo dopo si alza e ti guarda inespressiva attraverso questa maschera da dottore della peste.
Questa è una conseguenza?
È una conseguenza. Io metto altri due tick sull'allarme e vi hanno scoperti.
Okay.
Potremmo anche pararla.
Puoi tentare di... E in questo caso io non mi rimangio che la cosa è arrivata.
Semplicemente la eliminiamo in fretta.
La puoi semplicemente proprio defenestrare giù dal ponte prima ancora che possa muoversi.
Allora proverei a pararla, onestamente. Sono quello che sta controllando la traversata, effettivamente.
O te o Amara con l'arco.
Sì,
potrebbero essere entrambe fighe, però...
Cioè, se non si assorbe va a suonare l'allarme questa cosa, giusto?
No, no, la complicazione è che, come dire, una delle vedette vi ha visto, siete ufficialmente visti.
Okay,
e quindi vi si è fatta addosso.
Cosa, un prowess se gli voglio tirare una freccia dentro una fessura della maschera?
Sì.
Ok, questo tiro non può essere modificato da eventuali cose del tipo che ho il black shot, è proprio prowess.
È un tiro di assorbimento e in fiction probabilmente stai usando una freccia di black shot, sì. Proprio perché per risolvere la situazione così in fretta eccetera, tiri questa freccia a bruciapelo, bam, sì. Dentro un buco degli occhi della maschera e un calcio e cade giù nel crepaccio che voi avete, dal quale siete appena risaliti tra le due teste del ponte.
Ci provo.
per riuscirci ci riesci, bisogna vedere quanto ti costa.
Vediamo, dunque tiro su prowess, un tiro di assorbimento e vediamo che cosa succede. Mi costa
tre stress. Non va benissimo, sono tre stress.
Però va, nel senso, da quanto ho capito è comunque assorbita la cosa, giusto? Va
bon, sì, fine. Sì, non c'è mai incertezza sull'assorbimento, nel momento in cui lo fai.
E dunque scocca una freccia dal suo arco corto e lo fa con sorprendente precisione, però la freccia colpisce in fronte, si spezza sulla maschera e ne deve scoccare un'altra, perché la figura... Penso che per un momento rimanga un po' rintontita e sta per reagire o per dare l'allarme o qualche cosa del genere, ma riesce a scoccare una seconda freccia e questa va a buon fine.
Ok, e nel mentre tu scocchi la seconda freccia vedi che dall'avambraccio coperto da queste maniche molto ampie era scattata fuori una lama lunga un paio di spanne, una lama di ricurva a mo' di falcetto. Che fa in tempo, in quei pochi secondi in cui la vedete prima che tu disponga del corpo di questa creatura, a gocciolare per terra un qualche tipo di sostanza che sfrigola leggermente nella pioggia, nel bagnato sulla pietra sotto di lei.
Immagino abbia un odore tipico di roba da blighter, tipo.
E in quel momento, prima che possa alzare il braccio e usare la lama che ha appena estratto, entra la seconda freccia e il corpo cade giù.
Incocca una terza freccia a Mara ed è silenziosa. In realtà ha la testa storta perché ascolta se scendono degli altri figuri che se saltano giù come ha fatto questo fanno un rumore. Comunque, dunque, si capisce da dove vengono.
Ok.
Erminia le passa di fianco appoggiandole una mano sulla spalla mentre annuisce dietro anche lei una maschera molto inespressiva e con un fare vagamente troppo irruento anche data la mole dell'armatura che porta si china immediatamente a toccare con il guanto il po' di acido che sta probabilmente sfrigolando e si sta disperdendo sotto la pioggia.
Dura qualche secondo e forse non è solo acido l'odore che fa effettivamente ti fa come dire ti fa ricordare in un qualche modo più o meno istintivo un qualcosa di intrinsecamente marcio.
Si volta verso gli uomini e verso il neo acquisito scout. Calcolate che una singola ferita probabilmente farà in modo che non torniate tutti interi al campo. Così, per rinfrancare il vostro spirito.
Non riusciranno a fare in tempo a toccarci, dice Amara in maniera abbastanza decisa.
Michele quasi non reagisce alle parole del comandante perché è ancora in realtà con gli occhi sgranati a fissare questo tiro incredibile della ragazza cieca che sta
ti è passato pericolosamente davanti.
Sì. Lasciando andare le mani.
Forse anche quello è il motivo dello stress.
Sì. Lasciando andare le mani dall'alza dei pugnali che porta ai fianchi e annuisce al suo comandante e fa: ok, procediamo.
Annuisce Erminia. Dopodiché immagino che da questo portone si acceda qualche arco portone, cioè da questo
sì, lato del camminate ancora un po', immaginate che il sentiero prende il fianco di questo spuntone di roccia per ancora qualche decina di metri, volta bruscamente e a quel punto arriva ai portoni della città, che sono aperti, oserei dire addirittura scardinati. Di fronte a voi c'è la via maestra che sarà lunga qualche centinaio di metri, degli edifici abbastanza anonimi che la definiscono, alla fine della quale c'è la cosa più alta di tutta la città, il profilo più alto di tutta la città, che è questa torre ottagonale, alta probabilmente qualcosa come 4 piani per immaginarvela, in pietra chiara. E alla vostra destra e alla vostra sinistra di questo portone d'ingresso parte la cerchia di mura, diciamo, che contorna questo piccolissimo borgo che è alla fin fine poco più grande di una masseria di campagna. La città di fronte a voi sembra deserta, nel senso che l'attimo in cui sbirciate oltre l'arco non dà evidenti segni di attività. Sapete che sulle mura, sul resto del cerchio delle mura ci sono altre di quelle vedette che avete visto e vi hanno detto i racconti che la città è ancora occupata da morti, ma non sapete in che entità o estensione.
Il tempio da questo punto di entrata sa dov'è Amara, perché se sì ovviamente lo indica senza vederlo.
Però ce l'hai esattamente dritto la via principale, questa è una via di pellegrinaggio, quindi entrati in città la prima cosa che vedevi di fronte a te era appunto la porta del tempio, la porta di questa torre.
Dunque Amara dice ai suoi compagni con la binda leggermente insozzata di questa pioggerella che sta scendendo, dice controllando il suo respiro dopo questa salita, dice: il tempio è in fondo alla strada, i pellegrini passavano qui in tempi più gloriosi, più luminosi, a portar omaggi e a pregare ai due gemelli, e penso che ci siano delle statue un po' dovunque.
No, in realtà no, perché tu sai che l'unica statua che è presente qui è la statua di uno dei due gemelli ed è all'interno della torre. Praticamente tu sai come la torre all'interno, tu sai, è tutta vuota. È praticamente un'unica stanza, grande quanto la base della torre, coperta nella parte superiore da un'enorme cupola, occupata quasi interamente dalla statua del dio.
Okay.
E poi sulle pareti ci sono tutta una serie di ex voto, di iscrizioni sacre, cose del genere, però è proprio un tempio in cui entri a come dire, osservare la magnificenza di questa statua, di questa rappresentazione.
Beh, lei fa vedere ai suoi compagni che non è soltanto una zelota, ma è comunque anche una scout provetta, e dunque dice, però a volte il cacciatore, quando prende le sue prede, la via diretta non è la migliore. Ovviamente riferendosi alla strada, il fatto che forse è un po' esposta, e si lascia a voi.
Lupi, occhi sulle mura. Adrianovic, Aslan, fa un qualche passo indietro l'Albrecht, tornando in modo da isolarsi dal gruppetto di uomini, e diciamo che richiama a sé il capitano e la scout. Capitano, siete voi a conoscere i vostri uomini? Beh, di sicuro meglio di me in questa situazione. Non voglio fare l'errore di sopravvalutare le nostre forze, quindi ve lo chiederò abbastanza direttamente. Sono in grado di gestire uno scontro di medie misure?
Mikhail si impettisce, ti guarda probabilmente per la prima volta con un po' di serietà e fierezza sul volto. Di solito ha sempre questo mezzo sorriso che non riesce a trattenere nonostante la tensione della situazione, e fa: il nostro obiettivo è ben visibile. Sì, la strada principale è da evitare, ma usando la torre come punto di riferimento e passando per vie secondarie, dovremmo riuscire a sfruttare vicoli e viuzze per attraversare la piccola città. Non dovrebbero esserci problemi.
Sarà il mio passato recente, dice facendo una lunga pausa poi l'Albrecht, ma vorrei evitare di ritrovarmi bloccata in un edificio in centro città.
Con il sorrisetto caratteristico di Mikhail. Ma non
quindi, signorina Aslan, ci affideremo a voi e alle vostre mappe per la via più sicura. Io mi occuperò di fare in modo che sia il più difficile possibile prenderci alle spalle. Avrò bisogno di uno dei suoi uomini, capitano.
Amara indica con un dito la propria tempia, che è coperta anche da questa benda, e dice: le mappe sono qui, dunque cercherò di trovare una via alternativa.
Perfetto. Datemi Lorita, capitano. Katowice, mi pare che si chiami. E ci occuperemo di piccoli trucchetti e marchingegni, in modo che quantomeno vi siano fili, assi o qualunque diavoleria c'è all'interno della città, in grado di avvisarci se un morto cerca di scivolarci alle spalle. Queste cose sembrano, dice alzando lo sguardo verso le mura, particolarmente infide a vedersi. Temo che lo saranno anche nei comportamenti.
Ancora una volta annuisce, si gira verso l'unica orita del gruppo e fa: Silvin, tocca a te.
Se c'è bisogno di qualche tipo di marchingegno, di, che so, per esempio, se vuoi dell'olio per fare delle imboscate o cose del genere, posso usare scrounge, voglio solo ricordartelo.
Ok, buono.
Ma non solo, sì. È solo l'idea che mi è venuta, non so cosa vuoi fare.
Ma no, io semplicemente voglio guidarci dalla retrovia, cioè guidare la squadra dalla retrovia, semplicemente perché sono io in comando. Uh-huh. E essendo che la Albrecht è molto sul lato tecnico, rig e wreck, fare piccole cose in modo che sia più difficile prenderci alla sprovvista alle spalle.
Sì,
tirare assi con qualche corda, fare cose, piccoli meccanismi di sicurezza.
Direi una cosa, quindi, per riportare il piano in termini pratici, ci vedrei un setup dell'Albrecht, oppure un aid, se lo vogliamo lasciare in termini, come dire, in termini fuori dai tiri, però mi sembrerebbe abbastanza, come dire, ardita come, come azione da meritarsi un tiro suo, quindi un setup. Sul poi tiro di gruppo di scout del gruppo principale che invece si avvicina al tempio.
Sì. Sentiamo
come tecnicamente calza la situazione.
Ci sta, direi, guidato dall'Aslan che guida la, certo, la marcia, diciamo, della squadra.
Ok, allora, nel, in questa configurazione, tu come Albrecht, insieme con la contessa Kartovica, rimanete però indietro, nel senso che non fate parte del tiro di scout, quindi rimanete staccati dal resto del gruppo. Non avanzate con loro.
Sì, diciamo che a livello meccanico, viceversa, soprattutto, sì. A livello di fiction, immagino che comunque siamo a portata di vista, insomma.
Sì, beh, allora, ci tengo a dire che questa città è grande come un quartiere, nel senso che sono veramente due parallele e tre traverse, alcune delle quali sono fatte da veramente una casupola di 3 metri per 3, un piccolo ricovero attrezzi e cose del genere. Qui ci abitavano, fate conti, probabilmente 30-40 persone, insomma, e non è una grande città. Quindi siete praticamente sempre in linea di vista nel momento in cui fate 10 metri e peccate l'incrocio, se non li vedete da una parte sono dall'altra, insomma, quindi è abbastanza piccolo il posto. Ok, nel momento in cui fate questo piano, vi rendete conto che oltre ai morti sulle mura ci sono delle figure molto più malconce, che camminano claudicanti nella via principale. Le vedete appunto che attraversano la via principale da un lato all'altro, non per la lunghezza che porta al tempio, ma nell'altro senso. Sono in un gruppo di tre figure e sembrano appunto passare dondolando malamente, e visivamente sono quelle che effettivamente noi siamo abituati a chiamare zombie nell'accezione comune del termine. Claudicano male, non hanno l'equilibrio, e da quello che li vedete in questa luce malferma di un pomeriggio piovoso d'autunno, le loro stesse carni sono consumate, cadenti, incerte sulle ossa che coprono.
Erano una volta i pellegrini di questo posto.
A voi, non era una conseguenza, era solamente un tassello. Visto che narrativamente vi siete presi un attimo per definire il piano, c'era la possibilità che semplicemente li vedesse, visto che siete stati lì abbastanza tempo, li avete visti. Ci sono anche dei morti raminghi oltre a quelli che sono sulle mura.
Ok, va bene. Allora, sinceramente non so, al di là del fatto che poi magari tu mi dici no, serve un tiro di setup, non so se proprio mi convenga il tiro di setup.
Allora, dipende cosa vuoi fare, nel senso che quanto effetto vuoi dare. Allora, se ad esempio tu fai un tiro di setup per effetto, con un solo tiro della squadra, con un effetto superiore della squadra, possono arrivare direttamente al tempio, non è una distanza enorme, altrimenti devono arrangiarsi loro a pusharlo.
Ah, ok.
Per dire, sì, un vantaggio che ne possono fare, lo possono ottenere anche loro, spingendo per conto loro.
Questo sì, sarebbe... ma magari deviamo l'attenzione delle carcasse.
Ecco, così. Questo secondo me sarebbe più un setup, nel senso che ad esempio se mi dici che tu sei sul wreck, agganciandomi alla domanda di Intel, banalmente, se tu fai crollare un pezzo di edificio in un angolo della città, questi vanno lì, chiaro come il sole. Non, cioè, se tu fai un diversivo, loro ci cadono. L'abbiamo stabilito nelle domande di Intel.
Ok, allora sì, dai.
Sì, è abbastanza grosso da richiedere un tiro, però un effetto determinante, nel senso che ti libera il resto della città.
Facevo fatica a vedere il setup da un'azione di retrovia, tra virgolette, però in questo modo sì, ci sta, figo.
Sì, se ti piace, visto che mi hai citato Vrek, secondo me si aggancia bene con l'Intel, e quindi dai un qualcosa di abbastanza grosso che tutti si girano lì, tutti convergono lì, e la squadra sa che se fa una manovra, come dire, periferica, non incontrerà nessuno. Tiro è standard rischioso. Se ce la fai con un successo pieno, riesci a minare l'edificio, cioè a indebolirlo quel tanto da far crollare una parete di mattoni secchi e nel contempo esserti anche allontanata. Una delle conseguenze potrebbe essere quella che invece ti ritrovi a doverti guadagnare l'uscita da lì.
Ok, perfetto. Sono con l'altra aurita che probabilmente mi dà una mano a preparare, diciamo, il crollo, certo. E poi si occupa di dare un'occhiata.
Mi immagino di piantare, che impiantate un paio di picchetti tra le fessure che già ci sono, delle pietre e cose del genere, e poi esatto. Gli si dà un gran calcione.
Esatto, un paio di leve pronte.
Un paio di leve ben messe e ci si allontana nel momento in cui...
Non so se avete in mente, negli edifici storici ci sono quelle pietre chiave, le pietre...
Sì.
Se stogli quella pietra l'intero edificio cade, dunque può essere una cosa del genere.
Sì. Rischioso o disperato? Rischioso?
Rischioso, tranquillamente rischioso, nel senso che è sotto pressione, ma avete il tempo di gestirla. Per adesso non è ancora. Non avete l'attenzione della città su di voi.
Ok, mi immagino noi siamo andati verso destra, mentre la squadra insieme all'Alderman è andata verso sinistra. Standard. E bonus dice, mi spingo oppure non mi spingo? È il primo tiro, cazzo. Questo vi potrebbe finire malissimo.
Anche lo special si serve.
Io direi che è meglio spendere stress per avere dadi piuttosto che usarlo negli assorbire.
Sì, dai, mi spingo. Mi spingo con due di stress. Non mi è comparso... Ok.
Un 5-3.
Sì, doveva esserci un dado in più, però vabbè, niente, non mi sono spinta.
Aggiungilo pure se vuoi.
Sì, dai, più che altro per onestà, perché...
E altro che per onestà, arriva il 6 pulito.
Ragazzi, è l'Albrecht, cioè io non vorrei dire, però...
Cioè. È l'Albrecht, dimmi tu com'è, se ce l'hai, se no da buon ingegnere te la do io.
Ah beh, no, in effetti stavo per provarci, ma non metto mani nell'ingegneria. Ti dico solo che l'Albrecht stava per avviare il tutto, però è dannatamente pignolo e perfezionista, quindi si è preso il tempo, ha deciso di... attivare il tutto quanto al posto che con un calcio, ma con un sistema di due corde che passano attorno all'albero lì di fianco, in modo da essere un po' più distante quando ci sarà il crollo, e lascio a te, perché non voglio...
E niente, nel momento in cui tu dai lo strattone seguiamo le due corde che vanno a legarsi su quello che è una trave del soffitto che avete alleggerito, che avete indebolito, probabilmente segandola fino a un certo punto, e questo strappo basta a far sentire il miagolio del legno che piega per tentennare un attimo e poi cedere sul peso del solaio, che proprio in quel punto lì caricava malamente, anche grazie al fatto che parte dell'edificio probabilmente è già indebolito di suo, già è crollato. Cade il solaio, a sua volta la parete laterale esplode, nel senso si piega su se stessa come se non reggesse più il peso, ingombrando la strada verso l'esterno, e in pratica un terzo di questo edificio di due piani, partendo dal centro della parete, comincia a crollare portandosi dietro l'angolo e parte della facciata. Tu ovviamente hai tirato la corda attraverso la finestra dell'edificio fino a far leva su un vecchio albero nel cortile interno, sei abbondantemente a un 10 metri di distanza dall'angolo che sta crollando, e nel momento in cui si alza la polvere e il rumore assorda qualsiasi cosa, ti stai già allontanando sotto copertura. Dimmi tu, domanda, verso il tempio o verso l'ingresso cittadino?
No, verso il tempio. Cioè, comunque okay. L'obiettivo sarà riunirsi alla squadra, perché l'Albrecht non è tipo da cavarsela da sola. Cioè, è abituata a guidare la sua squadra e i suoi meccanici, i suoi ingegneri, i suoi soldati. L'obiettivo è avere persone attorno.
Ok, perfetto. Ci metterai un po' di più di loro, nel senso che adesso invece hai creato effettivamente il gancio perfetto per la squadra. che deve avvicinarsi al tempio senza essere vista, da quel che ho capito del piano. Quindi è un tiro di scout, un tiro di gruppo. Avete due gruppi che tirano, tira Mikhail per l'intera squadra, tira Amara per se stessa.
Eccolo guida.
In base allo stress decidete chi conviene che guidi.
In realtà io sono pulito, anche tu mi pare.
No,
tu l'hai fatto, è vero. Continuo di prima. Ok, allora vado a guidare io.
Ok, allora ti consiglia, ti assiste, magari ogni tanto ferma, proprio mette la mano davanti e ferma, è come se sentisse qualcosa e poi passa, cioè, magari dei morti che vanno verso il rumore che c'è stato. Vediamo quello che succede.
Vediamo i dadi cosa ci dicono. Avete un...
Oh, che bel tiro!
Mikhail tira 1-1. Avete un setup per l'effetto.
Ok, ed è scout il tiro, giusto?
Sì.
Ok. Sto pensando, abbiamo ancora la squadra, giusto anche? Che devi tirare, o hai tirato la squadra?
Ha già tirato nel mio tiro.
Ok, uso lo special.
Per fare un push.
Sì.
Puoi usarlo per un push, quindi sia sul dado che sull'effetto, in questo caso sul dado.
Sì, assolutamente. Sul dado.
Stiamo usando pochissimo i Devil Bargain, effettivamente.
Ci aggiungo un dado.
Che mi viene in mente.
Beh, di solito siamo già in situazioni orribili, quindi
sarebbe brutto. Se vuoi offrire uno, oppure te lo tieni in serbo per dopo. Comunque, tiro. Invoco il potere del Chosen. 5, comunque è un 4.
In realtà in questo caso ovviamente in questo caso tu non lo sai, che sei già sotto l'ala protettrice di Ornette Humann, però probabilmente tu in questo caso stai invocando Gerholtz.
Assolutamente. Comunque
è un 5. Bene, quindi ce la fate con successo, arrivate al tempio. Conseguenza del tiro. Complication. Ok, e facciamo questa complicazione. Tutti voi avete reliquie, vero? Certo che sì. E quando arrivate in prossimità del tempio, vi rendete conto che le reliquie stanno reagendo a qualcosa. Probabilmente non tutti, però qualcuno della squadra, forse neanche nessuno dei due tra Mikhail e Amara, che sono così impegnati a guidare la squadra, fatto sta che come dire, comincia a friggere o a scaldarsi, in qualche modo a reagire a quello che avete intorno. Nel momento in cui arrivate sulla piazza, a qualche passo dal tempio, sentite dal portone principale di questa torre un tonfo sordo e violento del portone che viene spinto dall'interno una volta, due volte e alla fine esplode. È proprio una manciata di secondi il momento in cui il portone viene sfondato e dalla porta esce una creatura alta quasi 3 metri probabilmente, dalle fattezze direi mostruose, ma in realtà è proprio oscene. È un corpo, a differenza degli Earthless che voi avete visto essere in qualche modo dei giganti, come dire, gonfiati dal potere guerriero di Render, questo corpo alto circa 3 metri è in realtà il risultato di un tagliacuci di corpi che di per sé sarebbero assolutamente normali, smontati e rimontati a pezzi in un collage che risulta appunto osceno agli occhi e anche semplicemente al pensiero. Le gambe di questa cosa sono fatte mettendo insieme due da una parte e tre dall'altra parte, gambe normali di comuni uomini, aggiungendo un'articolazione per farle più lunghe, per farle più alte. Sopra questo c'è una testa su quelli che sono tre toraci cuciti insieme su strane linee inclinate con evidenti segnapunti di cucitura, dal quale esce un liquido viola, blu cupo forse, su queste ferite, su queste, come dire, cuciture non totalmente chiuse, una specie di catrame, qualcosa del genere. Sopra questo torace c'è una testa evidentemente troppo piccola per questo corpo abnorme, e da una parte vedete che il braccio si fonde su quella che è una lama lunga praticamente un metro, in maniera continua dal polso fino alla lama, e invece dalla parte opposta vedete che sul braccio, sulla parte finale dell'avambraccio, sono cucite una serie di mani che tengono tre fucili. E la bestia esce ruggendo, in qualche modo probabilmente messa in allarme, o comunque in qualche modo un risultato di contraltare rispetto alle vostre reliquie che hanno cominciato a percepirla.
Amara non vede questa cosa, ma la sente, e soprattutto lei addosso di equipaggiamento. Io ho le reliquie fine dello scout e in più ho il reliquiario del quartiermastro, dunque immagino che sotto le sue vestaglie abbia queste reliquie attaccate al suo catenino, e percepisce questa cosa, ma proprio vivamente, ed esala di colpo il respiro, e incocca una freccia nera e si appiatta al muro. Ci ha visti o ci ha solo percepiti?
Allora, la complicazione, no, non vi ha visti perché il vostro tiro di scout è riuscito. La complicazione è che adesso lui è in caccia, nel senso sa che da qualche parte ci siete, ed è come dire, di fronte alla porta della torre.
Okay.
Quindi a tutti gli effetti è una complicazione, ma non intacca in nessun modo il vostro tiro di scout. Voi siete arrivati lì e siete momentaneamente ancora non visti, nel senso che sa che c'è qualcosa, ma non dove siete. Avete ancora l'iniziativa per gestirla.
Dov'è la vostra leader? Fa Amara a Mikhail, riferendosi ad Albrecht, ovviamente.
Io ci metto solo il mio, dicendo che l'Albrecht vede la creatura uscire e c'è solo per un attimo l'inquadratura di lei che prende per le spalle e poi con la mano prende la maschera, il mento della maschera della Sylvyn, con cui è la giovane rookie Orita, e comincia a parlarle occhi negli occhi, anche se entrambe le maschere sono del tutto inespressive, e la scena sfuma e si passa.
Ah, c'è un piano in atto.
Eh sì. Istantaneo.
C'è un piano e ci sono i flashback, quindi esatto. Non sappiamo in realtà cosa ha preparato l'Albrecht per reagire alla situazione. Va bene, dai, alla prossima. Intanto buona serata, grazie a chi ci segue in questa lunga campagna sul canale, e se volete fare commenti, se volete farci sapere che ci siete, fatelo, scrivete alla mail gettediruolo@gmail.com, oppure su Facebook, oppure come volete, e basta, la prossima volta, prossima giocata, finiamo questa missione secondaria e poi si va avanti di nuovo verso la fase di campagna. Alla prossima, buonanotte.
Notte.
No.
Alla prossima.
Gente di Ruolo è un podcast indipendente, nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, date una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.